Buonasera. Diamo inizio alla seduta del 23 gennaio 2024. L'ordine del giorno dov'è qua? Ok. Vediamo i presenti. Bagatti Federica, presente. Barbetti Rita, presente. De Felicis Marco,
presente.
Bortoletti Michele sostituisce Di Nicola Barbara. Flagello Daniela,
presente.
Fantauzzi David, Galligari Giuseppe, Gammarota Mario, Lini Domenico, presente, Maragliotto Mauro, presente, Patriarchi Giovanni, assente, Polli Riccardo, assente, Pizzoni Luciano, presente. Sostituisce Silvestri Francesco. Quindi sono due assenti e 2, 4, 6, 8, 10, 11 presenti. La seduta è valida. Dunque. Primo punto, approvazione verbale seduta precedente. Ci sono osservazioni? Se non ci sono osservazioni, si va alla votazione, che il foglio è questo. Bagatti Federica, Barbetti Rita, De Felicis Marco,
favorevole.
Bortoletti Michele, Flagello Daniela,
favorevole.
Fantauzzi David,
favorevole.
Galligari Giuseppe,
favorevole.
Gammarota Mario, astenuto. Lini Domenico, favorevole. Malaridotto Mauro,
favorevole.
Patriarchi Giovanni, assente. Polli Riccardo, assente. Pizzoni Luciano,
astenuto.
Due astensioni, due assenze, 2, 4, 6, 8, 9 presenze. Assessore, grazie della presenza, buonasera. Allora, andiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni, per telefonia mobile e servizio e a servizio di nuove tecnologie strumentali, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 31 del 2023 e del decreto legislativo 207-2021 e seguenti. Signoranza, allora è stato predisposto questo regolamento, che dovrebbe avere una qualche modifica?
No.
Non c'è niente.
Il contenuto è esattamente lo stesso. Erano dei refusi sulla numerazione degli articoli 1, 10.
Ecco, quindi niente di...
Dal punto di vista del contenuto, no, non risulta nulla.
Allora, in attesa magari che deve arrivare, ha dato la presenza tanto l'assessore Barili che l'ingegner Celesti, possiamo che cosa? Come aspettare uno sguardo?
Qualcuno deve dire qualcosa, ma se non c'è,
eh?
Se qualcuno deve dire qualcosa.
Sì, sì, certo, certo. Tanto magari se qualcuno vuole dare uno sguardo a quello precedente per verificare, no? Io c'ho quello. Questo è quello vecchio. Buonasera Assessore Barili.
Buonasera a voi.
Dovrebbe arrivare anche l'ingegnere Celesti.
L'ingegnere Celesti e le Castellani.
E anche Castellani.
Sì,
quindi...
Mi ha scritto alle 36, 15 minuti e sono lì.
Benissimo, benissimo. Quindi siamo...
Arriveranno entrambi.
Quindi siamo pronti per iniziare a... Ancora un attimo di pazienza, la Celesti sta arrivando, quindi ci spiegherà bene. Eccoci. Bene, possiamo cominciare allora. E comincia esattamente in ingegneria. Tardi?
Sì.
Bene, per punizione deve iniziare lei.
Gli ultimi saranno i primi.
Io sono a disposizione.
Sì, quindi magari chiedevano delle piccole modifiche che sono riformattazione o roba di questo genere.
Sì, allora abbiamo fatto
Il microfono.
Rispetto al testo della scorsa volta è stata fatta una semplice modifica di formattazione all'articolo 3A, perché non avevamo indicato il numero 1 prima delle lettere, quindi è puramente formale. E altrettanto nell'articolo 3b ci siamo accorti che era stata copiata una frase rispetto alla frase sopra, quindi abbiamo aggiunto nell'articolo 3b, comma 2, lettera b, quarto punto, l'ultimo affioramento della falda. Quindi non è stata fatta nessun'altra modifica. E sono disponibile se volete fare delle domande, se vogliamo vedere degli articoli in particolare. Prego.
Allora apriamo il dibattito sul regolamento che è stato testé portato a tutti, quindi hanno capito anche queste leggere modifiche che erano previste, e quindi diamo inizio alla discussione. Prego gli interventi. Cammarota.
Sì, grazie. No, io chiedevo, visto la presenza anche dell'ingegnere che si è occupata della stesura del documento, del regolamento, visto che l'altra volta da un punto di vista tecnico non è stato possibile, se non da quello urbanistico sì, magari, come dire, una presentazione a ampio raggio del regolamento. Magari ecco, chiederei questo, in particolare ecco, sugli aspetti più prettamente tecnici.
Allora, abbiamo richiamato naturalmente tutti gli articoli di legge, in particolare la legge regionale del 2013, la numero 31, e il decreto legislativo 207 del 2021, quindi abbiamo riportato nel regolamento tutti i riferimenti e tutte le indicazioni che sono forniti da questi testi di legge. Abbiamo poi inserito un capo in cui viene spiegata tutta la procedura di richiesta dell'autorizzazione, che verrà fatta tramite il sistema SUAPE, quindi le modalità di presentazione, la documentazione da allegare, tutte la documentazione sia di tipo urbanistico, edilizio che di tipo tecnologico. Abbiamo poi previsto all'ultimo capo le azioni di monitoraggio e vigilanza, quindi per gli impianti che saranno installati, c'è un articolo che tratta le sanzioni e E poi abbiamo operato tutta una classificazione degli impianti esistenti, quindi impianti fissi, impianti mobili, impianti a bassa potenza, quindi c'è tutta una classificazione degli impianti esistenti. E poi c'è tutta la parte relativa alla suddivisione del territorio, che è quella su cui si fonda poi in realtà la decisione nell'ambito delle autorizzazioni, perché comunque, come avevamo detto anche nei precedenti incontri, non c'è possibilità da parte degli uffici di fare alcuna limitazione. Proprio per legge queste strutture sono state paragonate a strutture primarie, di esigenza primaria, e quindi quello che ci dà spazio d'azione è appunto la classificazione del territorio. E, sì. Ci sono anche tutti i tempi di rilascio, quindi tutte le autorizzazioni che sono necessarie, oltre a quella comunale per poter installare, che sono il parere dell'ARPA, che è preventivo rispetto all'autorizzazione rilasciata dal comune, sono specificati i casi in cui è necessario il nulla osta da parte anche dell'ENAC e dell'ENAV. Si parla di tutti i casi particolari, perché casi specifici in cui sono richiesti anche pareri di altri enti, quando magari c'è un interesse paesaggistico, archeologico. Sì, è comunque organizzato in questa maniera.
Pizzoni.
Grazie, coordinatore. No, io volevo sapere se c'è una, non l'ho capito bene, se c'è una differenziazione a seconda delle potenze, cioè a seconda della potenza installata, se diciamo io ci sono delle prescrizioni diverse, se la può spiegare eventualmente nel dettaglio, perché non mi sembra di averla. Un altro punto è quello sul, se ho capito bene, si indica, si preferisce il co-siting, cioè vorrebbe dire che più antenne stanno sulla stessa installazione piuttosto che averle distribuite magari una contigua all'altra, no? Diciamo, sembrerebbe un pochino poco puntuale l'indicazione, nel senso è un'indicazione generale, poi nell'applicazione concreta che cosa succede? Cioè se c'è già un'installazione a distanza di tot metri bisogna per forza andare a fare il co-siting lì, oppure viene rilasciato? Cioè, non ho capito bene se questo punto viene normato oppure viene lasciato così. Niente, quindi queste sono due osservazioni, se può chiarire per favore.
Allora, c'è una differenza per quanto riguarda il tipo di potenza, perché gli impianti con potenza inferiore a 10 watt vengono classificati come impianti a bassa potenza, e per questo tipo di impianti non è necessario il parere preventivo dell'ARPA, quindi è sufficiente una dichiarazione della ditta che va a installare, che dichiara che ha questo tipo di potenza. In quel caso non è necessario il parere ARPA, quindi la differenza fondamentale è questa. Chiaramente questo non esclude la vigilanza e il monitoraggio in post installazione, però per l'installazione è sufficiente la dichiarazione della ditta. Questo comunque non esclude l'autorizzazione da parte del comune. Non dobbiamo acquisire il parere ARPA, ma comunque la ditta deve acquisire l'autorizzazione da parte del comune, pur se si tratta di un impianto a bassa potenza. E per quanto riguarda invece il co-siting, allora, non è una cosa obbligatoria per legge, quindi è una possibilità che viene data alle ditte che vanno a installare in ambito urbano di appoggiarsi a degli impianti già esistenti. Questo però prevede innanzitutto un'autorizzazione da parte da parte dei proprietari dell'antenna esistente, quindi se non c'è l'autorizzazione devono comunque ricorrere all'installazione di una nuova infrastruttura, e comunque non è obbligatorio, è un suggerimento che noi come comune ci siamo proposti di dare per evitare l'installazione di numerose antenne, però le ditte installatrici sono libere di richiedere l'autorizzazione, di fare istanza per una nuova antenna, non sono vincolate ad utilizzare gli esistenti.
Grazie. Davide Arnar, devo replicare?
Solo se mi aiuta a trovarlo, il punto quello dei 10 watt, sul quale diciamo... Sì.
Lo trova sull'articolo 3A, definizioni, a due impianti a bassa potenza. Sì, sì, certo, è per legge questo tipo di classificazione, è riportata nel nostro regolamento, ma non l'abbiamo stabilita noi, è una classificazione prevista per legge.
Il sogno è terminato?
E quindi questa cosa qui rende implicito che per gli impianti a bassa potenza non viene richiesta la...
Sì, è previsto per norma, è richiamato l'articolo di legge nel regolamento, adesso le dico anche dove, però questo tipo di classificazione esclude il parere preventivo dell'ARPA.
Terminato Pizzoni?
No, se mi poteva, se mi poteva dare la risposta.
Andiamo avanti? Andiamo avanti con gli interventi. Davide Fantauzzi.
Sì, io volevo sempre su questo punto, siccome quando in fase di istruttoria della preparazione della seduta della controllo e garanzia su questo tema, ovviamente è avvenuto anche con un'interlocuzione con il direttore di ARPA, che tra l'altro mi segnalava un modus operandi di queste situazioni, almeno fino a quel momento, non so se magari nel frattempo sono cambiate, cioè che quando vengono installate queste strutture avviene in due fasi. La prima fase è che c'è la richiesta di autorizzazione edilizia al comune senza parlare di antenne, quindi non c'è bisogno procedura e del parere di ARPA. Poi successivamente, una volta realizzate, chiaramente chiedono il parere di ARPA per l'installazione delle antenne. Spesso, tra l'altro, la cosa ancora più difficile, o meglio negativa, è che chiaramente quando poi le aziende che installano queste antenne radiobase chiaramente fanno la richiesta ad ARPA indicando quella che è la potenza massima emettibile in quella situazione, e poi spesso, o meglio qualche volta, capita che poi vengono ampliate e quindi c'è bisogno di un continuo controllo e monitoraggio da parte di ARPA per vedere se rientrano nei parametri per cui sono state autorizzate. La domanda è, ovviamente immagino che funzionerà ancora così, nel senso che ci sarà questa richiesta autorizzativa al comune per la parte della strutturale, e poi quella come facciamo a garantire un controllo, un monitoraggio costante da parte di ARPA su queste strutture?
Allora, il modus operandi sì, è rimasto lo stesso. Capita che pervengono istanze soltanto per la costruzione del traliccio e successivamente ci siano invece richieste di installazione di un'antenna. Quindi questo sì, succede ancora. Per l'installazione dell'antenna, nel momento comunque in cui viene fatta la richiesta, è indicata la potenza. Qualora poi il gestore vada a fare una riconfigurazione aumentando la potenza, deve comunque presentare una nuova istanza. Quindi anche per sostituire la sola antenna va presentata una nuova istanza. Quindi nella nuova istanza la potenza maggiorata deve essere indicata. E in quel caso è obbligatorio il parere preventivo dell'ARPA. Quindi, sì, un nuovo parere, certo, prima non c'era, quindi un nuovo parere. Quindi l'ipotesi che possano aumentare la potenza senza richiederla al comune è l'ipotesi di un abuso che purtroppo cioè, abbiamo... sì, ma in qualunque campo purtroppo.
Un falso poi è perseguibile.
Scusate, posso?
Dichiara falso perché se
no, non dichiara.
Quello che è?
No.
Il nuovo impianto.
No? L'articolo 18. Però scusate, facciamo un po' di chiarezza a monte. La struttura è bifasica ed è quella che abbiamo discusso tante volte, no? Anche su vicende molto recenti, è quella che abbiamo indagato tutti. La struttura è bifasica perché così prevede la legge. Da una parte l'autorizzazione per la realizzazione del manufatto, che è sostanzialmente di natura edilizia, poi quando viene installata l'antenna, il gestore va all'ARPA, dice io installo l'antenna a tal dettagli che ha queste caratteristiche, va bene, che ha questi coefficienti eccetera, e chiede il rilascio dell'autorizzazione dell'ARPA, va bene, che evidentemente farà i suoi controlli, non li fa certamente il Comune di Foligno, che tra l'altro non solo non ha quelle competenze ma il personale per farlo, per andare a misurare, no, le emissioni delle antenne. Questa è la procedura normale. Poi, se sullo stesso manufatto cambiano un'antenna esistente, lo devono comunicare facendo la dichiarazione, cambio un'antenna che ha più le stesse caratteristiche.
Sì, sì.
Se invece aggiungono un'antenna, devono chiaramente, è un nuovo impianto tecnologico e quindi per quella nuova antenna dovranno andare a chiedere la nuova autorizzazione dell'ARPA. Poi c'è il capitolo, no, che riguarda diciamo così, eventuali abusi, cioè sullo stesso manufatto metto un'antenna e non chiedo il parere dell'ARPA. Funziona un po' come gli abusi edilizi, no? Sono previste delle sanzioni, queste le prevederà ovviamente, credo, l'ARPA, va bene? Noi ci siamo riservati a fronte di, come succede magari anche nell'edilizia, va bene? Come è successo anche nel caso concreto, se vogliamo, che a fronte di esposti non anonimi ma qualificati, se arriva una segnalazione, ovviamente noi non possiamo andare a controllare l'antenna, no? Le sue caratteristiche intrinseche, chiediamo all'ARPA di farlo. Questo è chiaro. Poi le sanzioni credo che siano previste dalla norma di carattere nazionale. Comunque non le irroga, non le sanziona il Comune di Foligno. Eventualmente diamo atto che non c'è il parere dell'ARPA, l'autorizzazione dell'ARPA, il manufatto va rimosso, semplice.
Altri interventi?
Tra l'altro questa cosa di cui parlavamo, ecco, quindi un nuovo titolo, è sta proprio anche all'articolo 14, lettera K, c'è proprio scritto che devono presentare un nuovo titolo che li legittima all'installazione di un'antenna diversa.
Segnalazione.
È proprio l'articolo 18, se posso, esatto. Così magari completiamo.
E gli sposti pervenuti in caso di presunto inquinamento, certo che è privato, magari uno sopra casa se trova l'antenna.
Beh, se lo trova sopra casa è pure perché l'ha voluto, però esatto. Il problema è.
Però dici io te no.
Una sorta di richiesta di collaborazione con la cittadinanza, no? Qualora verifichiate che ci sia un aumento dell'antenna o quant'altro, anche per sicurezza segnalatecelo.
L'assessore voleva intervenire?
No, era solamente, visto che avevo fatto un'affermazione, ma mi pare che sia stata abbastanza chiarita, proprio la dovevo a Davide poc'anzi, che mi chiedeva che dicevo, io facevo una considerazione, individuare e normare la genesi di un abuso in un regolamento è oggettivamente impossibile, tutto sommato inutile, mi pare che questo regolamento preveda correttamente invece la fase del monitoraggio, dopo aver valutato tutto l'iter, abbiamo già ampiamente verificato che si tratta, non obbligatoriamente peraltro, non credo di dire una sciocchezza, non è obbligatorio che comunque il soggetto privato debba necessariamente passare prima attraverso la richiesta di installazione della struttura e poi successivamente dell'impianto, non è obbligatorio, è consentito e normalmente è praticato questo tipo di attività. Per motivi anche facilmente comprensibili, può essere anche contestuale, quindi dopo aver regolamentato correttamente queste fasi, io credo che l'articolo 18 consenta di ritenere compiuta anche la previsione di quello che è la necessaria collaborazione fra i vari soggetti nell'ottica della verifica che poi lo status quo ante su cui sono intervenute le varie autorizzazioni rimanga tale. È chiaro che l'amministrazione comunale non ha diciamo il personale, la possibilità, la capacità di andare a operare in modo esclusivo queste verifiche, ma può farlo e correttamente a mio avviso l'articolo 18 prevede in primis le rappresentazioni private, denunce piuttosto che esposti o altro. Normalmente, questo per esperienza lo diciamo, il cittadino non si rivolge all'ARPA direttamente, lo fa agli uffici dell'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale, ed è successo anche qualche giorno fa, possiamo dirlo, non fa altro che doverosamente riportare le segnalazioni che ha acquisito direttamente, poche, che ha acquisito per effetto delle indicazioni dei cittadini, molte, all'ARPA, la quale eserciterà la funzione di controllo, non c'è alcun dubbio, perché è chiaro che una richiesta non può rimanere fossilizzata e valida per sempre. Io temo che non accadrà neanche questo, perché nell'ottica della liberalizzazione piena, selvaggia che si sta determinando, io credo che forse i soggetti privati, i vari interessati, non avranno neanche necessità di ricorrere alla espediente della rimodulazione, perché tanto comunque non avranno che dover andare a rappresentare quello che intendono fare alla luce del sole, perché pochi sono gli strumenti che si potranno opporre. Questi sono tutti certamente in questo regolamento, che deve passare il prima possibile agli atti, perché prima possibile deve diventare comunque uno strumento importante di come dire, di confronto, non di armi pari, ma con qualche arma anche per l'amministrazione, per l'interesse generale.
Camarota.
Io. Grazie coordinatore. Innanzitutto ringrazio insomma la commissione, anche la maggioranza, che la scorsa settimana ci ha dato la possibilità di avere qualche giorno in più per studiare il regolamento che abbiamo in approvazione. Mi sembra insomma che il perimetro della discussione l'abbiamo ben delineato in varie discussioni, appunto, sia in consiglio comunale che nelle varie commissioni, dove questo tema è entrato in più di un'occasione, e ben venga, visto che mi sembra che negli anni precedenti insomma era stato un po' abbandonato, vuoi perché magari non c'erano stati casus belli, vuoi perché comunque c'è stata insomma una mancanza che io stesso ho sottolineato più volte, visto che avevamo uno strumento normativo super datato che era rimasto insomma addirittura a 2G prima, quindi era assolutamente necessario intervenire. Mi sembra diciamo complessivamente un documento, un regolamento insomma completo, anche nei punti finali che potevano essere anche omessi in un certo senso, ma che giustamente sono stati inseriti, non tanto gli ultimi articoli importanti, il monitoraggio, la vigilanza, le sanzioni del capo quarto, quanto anche a normare tutto quello che viene post, quando un impianto è presente, quindi il co-sitting che dicevamo, o anche quando c'è la ricognizione oppure la dismissione dell'impianto. Anche questa parte insomma è in un certo senso normata, e questo personalmente insomma ne prendo atto. Come anche il capo terzo, tutto il regime autorizzatorio e le procedure autorizzative, cosa che come abbiamo visto insomma come amministrazione siamo incappati nell'ultima vicissitudine che c'è stata, che conosciamo tutti benissimo. Qui nel capo terzo è proprio scritto in maniera limpida i vari passaggi che devono essere fatti da un lato e dall'altro, e insomma abbiamo visto che se avessimo avuto prima questo regolamento forse insomma avremmo gestito meglio la situazione. Ora c'è un punto però diciamo politico che io ho sollevato in più di un'occasione, che è il punto vero, perché è vero che c'è la liberalizzazione, che questo processo è semi inarrestabile. Perché dico semi? Perché tutto ciò può rientrare diciamo in un alveo che può essere concepibile se limitiamo tutto alle aree pubbliche, perché lasciare tutto quello che c'è dietro, l'elettromagnetismo e quindi anche una misconoscenza scientifica e tutto il resto che insomma non mi ci addentro, anche perché non è il mio campo,
alla mercé dei privati è, come dire, lo scempio di questa liberalizzazione. Nessuno vuole andare contro all'importanza, no, della connessione, perché siamo in un mondo che volente o nolente sta andando verso quella direzione. Siamo persone, come dire, umani, che se non prende il telefono, insomma, ci lagniamo, quindi ci mancherebbe altro. Però tutto questo, se ha una regolamentazione dove il pubblico, cioè, come dire, ce l'ha in mano, è un conto. Se invece viene aperta alla mercé dei privati, è un altro. E ripeto, anche l'ultima vicissitudine, insomma, parla di questo. Quindi, che la normativa comunitaria fino a quella nazionale ci impone di utilizzare quell'avverbio prioritariamente, che dicevamo, assessore, anche l'altra volta, ne prendiamo atto. Però io penso che in alcuni passaggi, almeno, come dire, lasciare l'intervento sui privati almeno all'ultimo posto, diciamola così, può essere un esercizio che possiamo fare. Faccio un esempio: l'articolo 6, quando parliamo delle installazioni che dovranno essere presentate possibilmente in co-sitting, in localizzazione secondo il seguente ordine preferenziale, che al punto 2 sulle coperture di edifici privati, residenziali e terziari si mette quasi come preferenziale, no, si potrebbe spostare quel punto 3b prima o dopo il punto 3g sulle coperture di altri edifici privati, che è all'ultimo posto. Poi, aspettate che ho segnato un po' di cose. Allora, è importante anche, se andiamo poi a ragionare su, no, sui privati, giustamente la titolarità dell'area, in ogni caso condizione vincolante al fine di ottenere il rilascio della procedura di autorizzazione unica. E questo, come dire, è anche importante, perché poi a volte, se non sbaglio, anche nella fattispecie insomma, che abbiamo visto in località Corvia, sembra che l'istanza di parte sia stata fatta, insomma, quando l'area ancora non era di proprietà del titolare del manufatto. Inoltre, il discorso anche che è riportato nell'articolo 2 sugli obiettivi e la finalità, prima parlavo della dislocazione prioritaria, no, nelle infrastrutture presso aree di proprietà pubblica, al punto successivo, giustamente e in maniera correttissima dico, punto 1g, trasparenza dell'informazione e massima partecipazione garantita alla cittadinanza e ai titolari di interessi pubblici o privati, ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, nonché agli organismi di partecipazione previsti dallo statuto comunale. Aspettate un attimo. Il Comune può segnalare la disponibilità di siti comunali per la realizzazione delle installazioni in alternative aree di ricerca, nonché proporre delocalizzazioni o dismissioni. Ok, vabbè. E il passaggio 1G, che parla in maniera appunto limpida, precisa, della fase, diciamo, di partecipazione, era anche quella che avevamo sottolineato la scorsa volta, perché addirittura, adesso non ricordo, ecco qui, e alle istituzioni preposte alla tutela della salute e dell'ambiente. Tali passaggi, che, come dire, sono stati appunto scritti in maniera precisa, non li ravvediamo nella discussione che c'è in atto, perché è una discussione che interessa non una frazione, non interessa solo il Consiglio Comunale o la Commissione, ma che credo interessi la città, e che a volte, non permettendo una partecipazione del genere, abbiamo sì il cittadino che si vede decapitare un'antenna sopra la testa e lì scopre, diciamo, il problema, quando invece penso che sia dovere di un'amministrazione partecipare a tali problematiche. È mancato, insomma, un percorso partecipativo di questo, per quanto riguarda questo documento, ma anche quando l'istituzione proposta alla tutela della salute e dell'ambiente, non mi sembra, correggetemi se sbaglio, che ci sia stato un passaggio anche nella consulta dell'ambiente, che va bene che, come dire, funziona e non funziona, insomma, da quello che sento. Però io credo che un passaggio lì anche con associazioni di settori sarebbe stato, insomma, opportuno. Un'altra cosa che volevo sottolineare, che adesso scusate ma non trovo, aspettate un attimo, ok, adesso non ricordo in quale articolo in particolar modo, però i gestori hanno in un certo senso l'obbligo di presentare, mi aiuti ingegnere perché non mi ricordo bene l'articolo, però l'ho letto, il programma di sviluppo delle proprie infrastrutture, ok? Non hanno l'obbligo? Ok.
È stata modificata.
Ok, no, questo
inserito nel tentativo di dialogare.
In che articolo?
Sì.
In che articolo?
È una legge regionale che è stata modificata, è la legge regionale che è stata modificata ad agosto 2022.
No, dico qui dove lo
quindi
troviamo.
Da quel momento sì, lo ritroviamo subito, non c'è più l'obbligo, ma è una e possibilità.
È regolamentato.
Sì,
non
sì.
Io Jane ce l'ho. Vabbè, insomma, di là di questo tanto l'ho capito. No, credo che sia importante averlo inserito, perché da questo programma si riesce anche a capire poi, no, se un manufatto è appunto, come dire, installato per un palo oppure per qualsiasi altra cosa, insomma. È anche importante per definire poi il, come dire, per mettere insieme un programma dei vari gestori e capire come il territorio, quali richieste possono pervenire al proprio territorio, insomma, e quindi magari prevenirle, oltre che aprire un dibattito con i gestori stessi. Per ora, insomma, ho concluso, semmai intervengo su altre cose.
Grazie.
Scusi un attimo, ecco, mi è venuto in mente. Articolo 17, proprio riguardo alla sensibilizzazione, che non amministrazione, no, il ragionamento che facevo prima, qui si parla del comune che coordinandosi con altri organi tecnici, tipo l'ARPA appunto e l'ASL, potrà organizzare periodicamente delle campagne informative volte a eccetera eccetera. Beh, io qui lo specificherei di più, nel senso che lo metterei anche come un dovere dell'amministrazione periodicamente, non lo so, se ogni due, ogni tre anni, comunque organizzare appunto delle campagne informative nei confronti della cittadinanza, sia per l'evoluzione repentina e continua che ha questo tema, quello dell'elettromagnetismo, sia anche, e vado al punto 7, quando si parla del sito del comune, quindi anche, no, nella sezione amministrazione trasparente sulle informazioni ambientali, no, che è una sottosezione, mettere innanzitutto una mappa degli impianti presenti, inserire, e utilizzare appunto questa sezione, questa sottosezione, come pagina informativa del cittadino.
Altri interventi? Pantaussi.
Sì, allora io torno su quello che ho già espresso nella precedente commissione, cioè quindi al di là degli aspetti tecnici e di come è stato formulato il regolamento, che tutto sommato, a parte le richieste di chiarimenti che abbiamo fatto, insomma, mi sembra abbastanza chiaro, però torno a dire e a ripetere, anche se so già la risposta perché è già avvenuta la volta scorsa, ma lo farò adesso e ovviamente lo farò ancora più approfonditamente quando arriverà questo atto in Consiglio Comunale. Cioè, siccome questo è un argomento molto, molto sensibile verso i cittadini, che però in qualche modo tendono a muoversi quando gli arriva la cosa, come dire, vicino a casa, insomma, no? Altrimenti è tipico anche da parte di tutti noi che magari non pensiamo a delle situazioni di carattere generale fin quando non ci arrivano davanti, no? O nelle nostre vicinanze, e allora lì ci attiviamo. Tant'è vero che io ho anche detto, ma questa è una mia supposizione, che questo importante atto, che va bene aver fatto, è certamente avuto una spinta determinante, se non decisiva, dalle recenti vicende della famosa o famigerata installazione delle antenne in via Monte Maggiore. Tra l'altro vedo qui che con uno slancio ottimistico il modulo prefigurava, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, il numero del, mancano il giorno e mese, ma c'era l'anno 2023, quindi chiaramente sarà nel 2024, e arrivo al dunque, secondo me questo regolamento, e non è certo un processo partecipativo, perché i processi partecipativi vorrebbero ben altre, come dire, ben altre procedure, ma quantomeno una volta averlo definito si metteva a disposizione della cittadinanza per un periodo di 30 giorni, ovviamente prima dell'approvazione, per accogliere eventuali osservazioni da parte di semplici cittadini o associazioni o quant'altro, e solo allora magari si procedeva con l'approvazione. Quindi io torno a fare questo tipo di richiesta in mancanza della soddisfazione positiva a questa richiesta. Annuncio oggi, e ovviamente lo confermeremo per quanto riguarda il nostro gruppo in Consiglio Comunale, il voto contrario a questo regolamento, non tanto sul come è stato stilato il regolamento, ma per questa mancanza che io trovo certamente non giustificabile dal fatto di dire ma dobbiamo sbrigarci, eccetera, perché poi dobbiamo approvarla entro fine anno. Se la approviamo anziché a fine gennaio, a fine febbraio, non cambia certamente il mondo, ma magari potrebbe servire per avere qualche informazione in più verso i cittadini, perché chiaramente nel momento in cui si pubblicizza il fatto che è a disposizione di tutti i cittadini la bozza di regolamento, certamente diventa anche già una prima opera di sensibilizzazione. Quindi questo è quanto, e ovviamente ci riserveremo poi in Consiglio Comunale di verificare se questo verrà portato avanti. Grazie.
Pizzoni.
Sì, non so se riuscite a trovare quel punto.
Cioè, sulle definizioni, come le anticipavo, quelle che abbiamo letto all'articolo 3A, lettera A2, però esplicitato proprio il concetto, no, se lo possiamo aggiungere, se lo ritenete.
Sì, perché qualcuno, secondo me non si capisce bene quel punto lì. Sì, sì. Invece c'è un'osservazione sul centro storico, no?
Sì.
Cioè, si parla praticamente di installazioni che abbiano delle soluzioni tecnologiche innovative, e poi si esemplifica, diciamo, con microcelle, picocelle, microstazioni, eccetera. È un settore dove la tecnologia va molto avanti. Cioè, concretamente nel centro storico di Foligno che cosa ci possiamo aspettare anche sul capoverso successivo, dove si dice praticamente che si possono fare delle modifiche alle installazioni esistenti, ma ci saranno, saranno previsti degli adeguamenti che magari avranno minore impatto visivo, avranno minore densità di potenza, o si lascia praticamente l'esistente com'è senza forzare la riconfigurazione? È l'articolo 5 sul punto 2, quello dei centri storici, e il successivo, quello il punto 3, dove praticamente la riconfigurazione delle installazioni per eventuale potenziamento, ma non si parla mai di riconfigurazione delle installazioni esistenti per magari un adeguamento per minimizzare gli impatti visivi. Penso che nel centro storico di Foligno qualcosa c'è che potrebbe essere riadeguato se correttamente indirizzato. E chiedo, poi c'è un'altra cosa, così le faccio tutte insieme. Siccome il regolamento precedente era un regolamento piuttosto datato, la domanda è se negli altri comuni... Vabbè, ecco, cioè il piano precedente era datato, se nel corso di questi anni in altri comuni dell'Umbria c'è qualcosa che magari può aver ispirato la definizione del regolamento così come è scritto, dove la pratica applicativa ha dimostrato che in realtà funziona, cioè se è, per parlare di confronti, se c'è già qualche comune che magari si era portato già avanti e che potrebbe essere preso da caso di studio di un regolamento più avanzato prima che entri in vigore praticamente nel comune di Foligno. Diciamo, in questo mondo si inventa tutto e ci inventiamo anche i regolamenti mettendo insieme tutta una serie di normative, di punti eccetera, ma magari qualcuno... La domanda non è se l'abbiamo copiato, la domanda è non è se l'abbiamo, ma se siamo molto avanzati.
La domanda
avanzati...
è se abbiamo copiato il regolamento, assolutamente
no.
La domanda è se un regolamento
molto
aggiornato.
Avanzati, se siamo molto
noi
avanzati.
Noi siamo molto avanzati su due aspetti. Il primo è un regolamento che tiene conto oggi, ovviamente, della velocità, prima ancora che degli impianti tecnologici, della normativa che prova a stare dietro agli impianti tecnologici. Normativa che è cambiata molto di recente, quindi è inutile andare a guardare i regolamenti di altre città. Uno sguardo è stato dato, ma questo è una novità assoluta e ringrazio anche gli uffici che hanno fatto un lavoro egregio. Dobbiamo però tenere conto di due cose, secondo me, fondamentali, perché sennò ci perdiamo un po' di vista. Da un lato il regolamento in realtà per gran parte è una sorta di testo unico, va bene, che raccoglie le norme di rango superiore rispetto alle quali non c'è un margine di manovra. Poi ci sono quei passaggi che sono stati giustamente evidenziati e quelli danno un po' la misura, va bene, della volontà politica a fronte di questo processo che io non definirei però di liberalizzazione come l'ha definito Gammarota, perché non è che se no sembra quasi che il privato non possa mettere i manufatti, oggi lo fa solo il privato, lo Stato non lo fa. La liberalizzazione credo che lei intendesse i siti dove vanno messi, quindi è un pochino diverso. Però detto questo, noi cerchiamo, va bene, abbiamo cercato di dare un'idea al nostro interlocutore società di telecomunicazioni di quello che pensa un'amministrazione rispetto a questo mondo che anche la giurisprudenza ormai ha reso molto invasivo. Quindi nei limiti di quello che è possibile, laddove si dice prioritariamente, possibilmente, monitoraggi, oppure quel piano che una volta era obbligatorio e che poteva avere un effetto, un'efficacia che oggi non è più obbligatorio, il messaggio che questo regolamento tende a dare è esattamente quello. Noi vogliamo recuperare uno spazio per l'amministrazione per dialogare con le società e orientare, se possibile, perché altrimenti questi vengono, chiedono un'autorizzazione per metterlo nel terreno privato e probabilmente anche con questo regolamento sarebbe cambiato poco. Lì il discrimine lo fa il silenzio assenso piuttosto che no, però il resto sarebbe rimasto assolutamente invariato. Quello, il messaggio che dà questo regolamento invece secondo me è proprio quello. E non sottovalutiamo l'altro aspetto fondamentale di questo regolamento, sono gli allegati. Cioè lì è stato fatto veramente anche lì un grande lavoro, cioè l'individuazione delle zone cosiddette sensibili non è stata fatta, io credo che veramente in Italia nessuno abbia fatto un approfondimento come l'abbiamo fatto noi. Siamo stati tra virgolette fortunati che c'è stata un'occasione, no? Che era quella del piano regolatore generale e quindi dell'avvio delle fase della fase delle conoscenze. Quindi in un contesto in cui stiamo studiando il territorio abbiamo potuto approfondire con tecnici che sono di primissimo piano e di grande competenza sull'argomento, no? Mettere tutto quello che potevamo mettere in termini di zone sensibili. Quindi questo è un messaggio che diamo alle società di telecomunicazioni. È vero, la norma è molto rigida e va in una certa direzione. Se uno legge alcune sentenze, no, del Consiglio di Stato, sembra addirittura, guarda, che è vero che tu hai detto che lì non vuoi le antenne, ma devi garantire che comunque ci arrivi il segnale. Quindi in pratica non si sa nemmeno veramente come possiamo evitarlo. Il messaggio che diamo è quello di dialoghiamo con le società. Va bene? Quindi preferiamo luoghi pubblici dove ci sia la possibilità evidentemente di un controllo anche ex ante, no? Tutto sommato. Cioè il dialogo va fatto prima. Quando la società deposita la richiesta di installazione del manufatto, dopo pochi giorni hanno il diritto, altrimenti si perfeziona il silenzio assenso. In quella fase lì la partecipazione è esclusa, lì il procedimento è avviato, lì non c'è nessuna partecipazione, possiamo solo dire alla cittadinanza: guarda che la società X ha chiesto l'autorizzazione a installare l'impianto, ma lì non è che puoi fermare il procedimento, dire adesso facciamo la partecipazione, non è codificato. Secondo me la partecipazione è questa. Noi portiamo in consiglio comunale questo regolamento, poi come tutti i regolamenti non è che sono Vangeli, sono scritti, no, sulle tavole, scolpiti, non si modificano più, poi verrà anche giustamente pubblicato, verranno pubblicate anche gli allegati che sono veramente una parte fondamentale di questo e poi si aprirà magari anche un dibattito in città, ma sulla scorta di un regolamento che intanto esiste, c'è, poi a modificarlo siete voi. È il consiglio comunale, va bene, che recepisce e eventualmente modifica. Quindi io non trovo incompatibile, e anzi questo è lo spirito di questo regolamento, la partecipazione con intanto l'approvazione di questo regolamento, assolutamente questo non mi trova d'accordo, anche perché ha fatto il suo percorso, l'ha fatto in trasparenza, l'ha fatto in commissione, lo farà in consiglio comunale. Io ripeto, focalizzate l'attenzione anche sugli allegati a questo regolamento, che veramente sono, io non lo so veramente se altri comuni d'Italia ce l'hanno, un approfondimento come abbiamo fatto noi non l'ha fatto nessuno, poi su quello viene pubblicato e quindi c'è, se un domani, no, si apre un dibattito in città su questo regolamento, sugli allegati, se qualcuno vuole apportare un contributo, io sono il primo a partecipare, però insomma non vedo perché sia incompatibile con l'approvazione, cosa della quale tutti ci siamo detti di avere assolutamente bisogno. Io questo mi sentivo di dirlo, insomma, grazie.
Ma l'ha ridotto? Grazie. Allora, intervenire dopo l'intervento dell'assessore è un pochino ridondante perché tutto quello che doveva essere detto è stato detto. Io credo che dobbiamo essere soddisfatti e contenti tutti di questo lavoro, è stato un lavoro molto partecipato anche da entrambi gli schieramenti, c'è stata una bella disamina dialettica, ognuno ha portato le proprie ragioni, si ringraziano gli uffici che hanno fatto, come dicevano gli assessori, un lavoro encomiabile, il regolamento credo che sia uno dei più completi che ci sia in Italia se non in Umbria e concordo sul fatto che non aspetterei una sorta di preapprovazione o pre-modifica eventuale da parte dei cittadini, perché comunque sia l'iter per l'approvazione di questo regolamento è stata bella lunga, quindi diciamo
abbiamo avuto modo tutte le varie forze politiche, tutti noi consiglieri, di interloquire i consiglieri, gli assessori, alcune volte anche gli uffici, con tutte le persone che potevano essere minimamente interessate o coinvolte in questa sorta di tematica. Quindi il lavoro che ci troviamo davanti è un lavoro che viene da lontano e che rispecchia anche tutte le varie esigenze che i cittadini ci hanno dato. Quindi bene che abbiamo finalmente tra le mani un documento che è completo e puntuale in tutti i punti. Ripeto, credo che per una volta possiamo evitare inutili polemiche e anzi essere contenti di questo lavoro fatto. Quindi noi sicuramente oggi come in consiglio voteremo a favore e ringraziamo nuovamente gli uffici e la giunta per l'ottimo lavoro fatto. Grazie.
Grazie.
Allora, l'articolo
e poi
5, Cammarota. Il comma 2 e 3. Allora, noi abbiamo inserito questi due commi per permettere appunto nei centri di valore storico andare a ridurre l'impatto visivo ambientale e la possibilità di installare anche degli impianti innovativi che naturalmente, essendo sottoposti a autorizzazione sia nostra che dell'ARPA, come tutti gli altri, saranno visionati in maniera tale da ridurre quello che è l'impatto. Quindi ci sembra una soluzione a favore della città e del bene storico. E invece il comma 3 prevede per quelle installazioni che già sono esistenti la possibilità di rivalutare il co-sitting, cioè se in passato non è stato valutato diamo l'opportunità di valutarlo anche in un secondo momento. Naturalmente questo vuole che sia comunque presentata un'istanza perché devono essere verificate tutte le condizioni di stabilità, di compatibilità, però ecco, ci sembrava una possibilità in più di ridurre l'installazione di impianti di grandi dimensioni o comunque di un numero maggiore.
Gammarota.
Ma allora, diciamo che la sollecitazione del consigliere Pizzoni era per capire se all'interno del lavoro fatto c'erano anche inserite delle best practice magari di altri comuni a noi vicini o di altri comuni del nostro paese che magari hanno avuto un punto avanzato, almeno temporalmente parlando, per quanto riguarda la materia. Quindi, come dire, nessuno nasce imparato. Fatto sta che invece io credo, ma non lo dico per polemica perché sa l'assessore che lo credo veramente, che se ci fossimo attenuti a tutto quello che sta scritto qui, sicuramente anche la vicenda che conosciamo sarebbe stata un po' diversa, se non altro perché prima facevo l'esempio della titolarità del terreno, ma anche di tante altre inadempienze che sono state in quella determina del febbraio del 2023 sottolineate quando si sono interrotti i lavori, poi notificata insomma l'azienda, c'erano tutta una serie di situazioni sollevate dall'amministrazione comunale che se magari fossero state sollevate prima della composizione del silenzio assenso la situazione sarebbe stata diversa e sicuramente il manufatto che oggi ancora è esistente in loco lì a Corvia non sarebbe stato fatto. Ma detto questo io penso quindi che la sollecitazione del consigliere Pizzoni è importante, però mi sembra che è un po' in house, nel senso fatto in casa senza aver preso altri riferimenti. Non per questo, insomma, può essere identificato come brutto oppure come cattivo, insomma. Però è una risposta. E io prima facevo delle proposte a cui non ho ricevuto risposta, quindi magari le cerco di essere più preciso e sono tre.
come modifiche richieste al testo. La prima è sull'articolo 6, il punto 3b, dare una priorità minore e quindi inserirlo alla fine. La seconda è il riferimento, ho perso che qui, ok, all'articolo 17, quando dice potrà organizzare periodicamente delle campagne informative, io inserirei invece dovrà organizzare triennalmente, almeno ogni 3 anni, delle campagne informative, per dare anche un impegno alle amministrazioni comunali. E poi, sempre sullo stesso articolo, inserire una mappa degli impianti presenti all'interno della sottosezione informazioni ambientali. Quindi, appunto, sottosezione con l'inserimento della mappa degli impianti presenti da aggiornare di volta in volta. Concludo, coordinatore, che ovviamente, come dire, ci possono essere diverse modalità di concepire la partecipazione. Io ormai la partecipazione che concepisce questa amministrazione la conosco bene e l'assessore Cesaro ce l'ha ripetuta: è una partecipazione ex post, nel senso che decido io, faccio tutto io e poi, come dire, le briciole magari te le do per qualche contentino. Questa è una partecipazione che proprio non ha, come dire, nessuna cittadinanza in nessun luogo dove scientificamente si studia e si pratica la partecipazione, però è assolutamente una posizione che nella maniera più assoluta non condivido. Ripeto, almeno con quella consulta fantoccio, che è la consulta ambientale, io un passaggio assessore all'ambiente l'avrei fatto.
Va bene. Diciamo che sul regolamento si parla abbastanza anche di come si fa la partecipazione, quindi non è qui la serata. Galligari.
Grazie coordinatore, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia ringraziamo gli uffici, gli assessori competenti per il lavoro svolto. Il regolamento che abbiamo attentamente esaminato prima di questa e delle altre commissioni ci convince, un regolamento ben fatto. È un regolamento di buona amministrazione e noi, a nostro avviso, è pronto anche per essere votato in questa commissione. Grazie.
Grazie Giuseppe. Io volevo ricordare, comunque, non è per riprendere polemiche e roba di questo genere, però, che nel regolamento, al capo quarto, al punto 7, è scritto chiaramente che cosa è la partecipazione. Sul sito del Comune verrà realizzata e mantenuta aggiornata un'apposita sezione informativa sui campi elettromagnetici, anche mediante apposito richiamo all'interno della sezione amministrazione trasparente nella sottosezione informazioni ambientali. Quindi, qualora il Comune non si comportasse di conseguenza, allora si possono fare tutti i rilievi del caso. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, allora procediamo alla votazione del punto all'ordine del giorno. Richiamiamo i momentanei. Votazione sul punto dell'ordine del giorno, regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per le telecomunicazioni, per telefonia mobile, eccetera. Bagatti Federica.
Scusi, la dichiarazione di voto non è mai contemplata, coordinatore?
Allora, nel regolamento non è prevista la dichiarazione di voto, nel regolamento delle commissioni. Se ce lo vogliamo mettere, attiviamoci perché si faccia. Secondo me è una perdita di tempo inutile, però si può anche perdere tempo. Prego.
Dichiarazione di voto. Non è la democrazia, coordinatore, non è assolutamente una perdita di tempo. Quindi allora okay. No, dicevo, come per dichiarazione di voto, che il voto sarà di astensione sia per quanto riguarda il percorso partecipativo che non c'è stato, sia anche perché alcune proposte, non mi sembra tra l'altro proposte che avrebbero in un certo senso stravolto il documento, neanche sono state prese in considerazione, quindi il voto è di astensione.
Bagatti Federica.
Favorevole.
Barbetti Rita. De Felicis Marco.
Favorevole.
Bortoletti Michele.
Favorevole.
Flagello Daniela.
Favorevole.
Fantauzzi David.
Contrario.
Contrario. Gallicari Giuseppe.
Favorevole.
Gammarota Mario.
Astenuto.
Lini Domenico. Favorevole. Malaridotto Mauro.
Favorevole.
Patriarchi Giovanni non c'è, Polli Riccardo non c'è, Pizzoni Luciano
astenuto.
Quindi ci sono 3 astensioni, un voto contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voti favorevoli, 2 assenti. L'ordine del giorno passa a maggioranza. E con questo, non essendo nient'altro da discutere o da deliberare, la seduta chiude alle ore 17 meno un minuto.
Grazie Presidente.